Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Oggi siamo collegati telefonicamente con l'autore, attore e regista Vincenzo Pirotta. Mercoledì 12 settembre, cioè domani alle ore 18.30, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, presenta lo spettacolo da lui diretto e protagonizzato Nianzù, storie di mare e pescatori. Buonasera signor Pirotta, come sta?
Buonasera, bene, bene, molto bene.
Allora, prima volta a Buenos Aires?
Sì, prima volta a Buenos Aires e in Argentina. Sono molto felice di essere qua.
Quando è arrivato?
Sono arrivato la settimana scorsa e mi sono concesso un po' un paio di giorni di turismo e poi per apprezzare le bellezze della città di Buenos Aires. E poi mi sono tuffato, è il caso di dire, visto l'argomento, nella messa in scena molto particolare, perché si tiene in un salone dell'istituto, quindi lo abbiamo attrezzato come se fosse un teatro dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, quindi è già da un po' di giorni che sono al lavoro.
Di che tratta allora Nianzù?
Nianzù è un racconto che io faccio su un particolare tipo di pesca che è la mattanza, cioè la pesca dei tonni. In Sicilia una comunità intera, che era quella di Favignana e di Trapani, viveva fino agli anni 50 solamente degli introiti che venivano dalla pesca del tonno. Tutta un'intera comunità ruotava attorno ai proventi di questa pesca. Ma la cosa che mi ha particolarmente colpito di questa pesca, che è un rituale, un vero e proprio rituale, cioè i tonni lasciano l'oceano, che viene chiamato Mari Grandi in siciliano, il Mare Grande, lasciano l'oceano per dallo stretto di Gibilterra entrare nel Mar Mediterraneo per trovare le acque più calde nella stagione degli amori, in modo da poter fare le uova per poi la schiusa che avviene dopo tre mesi. Quindi in questo particolare periodo dell'anno, che va da giugno a settembre, c'è il passaggio dei tonni e i tonnaroti, la ciurma dei tonnaroti con a capo un raisi, cioè il capo pesca, che aveva un'importanza ancora più grande di un sindaco per l'intera comunità di Favignana, di Trapani, agli ordini di questo raisi, intercettava il branco dei tonni e preparava delle camere che attraverso i quali faceva confluire l'intero branco. C'erano diverse camere, adesso la Vucca di Nasso, Bastardo, Bastardello, l'Ordonaro, e poi alla fine c'è la cosiddetta Camera della Morte, cioè l'ultima camera dove i tonni, l'intero branco dei tonni arrivava per ultimo, e venivano fatti con una rete che stava sotto alzare, e a quel punto, affiorando dal mare, venivano appunto mattati, cioè venivano con un arpione presi e messi nel cosiddetto vascello di Levante. Ma la cosa bella di questa pesca è che tutto questo rituale è scandito da una religiosità, ma anche da una forma d'arte che è quella del canto, cioè i tonnarotti, per darsi il ritmo, per non far scappare nessun tonno e per gestire le camere di reti in modo da non lasciare nessuno scampo al tonno, si davano un ritmo con dei canti. Questi canti si chiamano cialome e il recupero di questa forma di pesca che non esiste più, insieme a tutto questo rituale, direi quasi liturgico, di queste cialome, di questi canti, mi è sembrato un argomento, ma anche soprattutto un dovere proprio antropologico e culturale per scrivere e rappresentare questa storia.
Vincenzo, sono Marcello Ayala, buonasera e benvenuti.
Buonasera, buonasera.
Allora, ascoltavo con cura quello che lei raccontava e pensavo, ma in quale periodo si faceva questa liturgia, per così dire?
Ma questo era un periodo che andava da giugno a settembre, c'era nel mese di giugno la cosiddetta mattanza, la tonnara di attesa, perché si aspettava il branco che dallo stretto di Gibilterra entrava nel Mediterraneo, e poi in settembre c'era la tonnara e quindi la mattanza di ritorno, cioè il branco dei tonni lasciava il Mediterraneo e ritornava nell'oceano. Ecco, questi i due mesi importanti per questo tipo di pesca erano giugno e settembre.
E fino a quando si è sviluppata questa pratica?
Con l'importanza e il valore di cui parlavo prima, fino agli anni 50, fino a metà degli anni 50, ecco. Ma poi c'è stato un tentativo di recuperare questa forma molto particolare, rituale di pesca, e però non aveva più lo stesso significato, al punto che negli ultimi anni, stiamo parlando di metà degli anni 90, questo tipo di pesca aveva assunto un significato solamente turistico, e quindi la gente andava con le barche a vedere la mattanza, ma era come andare a vedere la corrida, per dire.
Certo, certo.
Ecco, quindi diciamo aveva perso quel significato così importante che io, avendo frequentato l'ultimo vero grande Raisi della mattanza, Raisi Mommo Solina, al quale ho dedicato lo spettacolo, mi aveva passato, mi aveva fatto intendere. Ecco, questo significato qui, questo senso di pesca per la sopravvivenza, è esistito fino a metà degli anni 50.
Posso chiederle se c'era qualcosa di crudele nella mattanza di questi tonni?
Certamente c'è una, io non direi crudeltà, c'è chiaramente una, ovviamente il fatto truce che avviene, cioè quando si vede questa camera della morte, che dapprima è questa schiuma bianca, perché i tonni affiorando si muovono e fanno questa enorme schiuma bianca che poi diventa rossa, si imporpora di sangue, e chiaramente questo è molto cruento, questo momento qua. Ma fino a quando c'è stato quello di cui dicevo, a quello a cui accennavo prima, c'è stata questa necessità per la sopravvivenza, io non, onestamente devo dire, ma è un parere del tutto personale, non ci vedo la crudeltà, è l'eterno sistema dell'uomo che deve cacciare o pescare per nutrirsi.
La parola odierna sarebbe sostenibile, diciamo,
sostenibile,
era quello.
È esattamente questo, grazie, è esattamente questo, cioè era sostenibile. Poi quando è diventato turismo, quando è diventato business che va oltre al mantenimento della famiglia, allora chiaramente, certamente, lì io posso dire che si tratta di crudeltà, certamente. Io parlerei, e difatti questo c'è nello spettacolo, anche di una necessità, come si diceva prima, era una pesca sostenibile, parlando con il linguaggio di oggi. Tant'è vero che io faccio dire, ma questo lo faccio dire nel mio spettacolo, ma perché l'ho sentito dire ai Tonnaroti, quelli anziani che ho incontrato, che mi ha fatto incontrare il Raisimo Mosolina, dicevano alla fine, quando tutto finisce, dicevano loro che li avevano uccisi, avevano una tristezza nel dire adesso se li prendono e li vanno a martoriare nei banchi di vendita, oppure se li portano in Giappone e li fanno a pezzettini, no? per il sushi, no? Per dire, sì. Adesso, quindi avevano questa subito dopo averli ammazzati, però avevano questo rispetto per l'animale, questo rispetto perché è comunque un animale per loro al quale volevano portare rispetto. Non c'era l'ammazzamento, l'uccisione per il divertimento, c'era l'ammazzamento e l'uccisione per il nutrimento. Era questo quello, erano uomini del mare, non uomini di mare.
Lei diceva un paio di minuti fa che c'è anche un lavoro di antropologia su questa presentazione. Questa situazione è collegata anche al fatto che sia in dialetto la presentazione?
Sì, c'è ovviamente io quando l'ho scritto tempo fa, oramai più di 15 anni fa, avevo provato a scriverlo in italiano, ma mi mancava qualche cosa, sentivo che non era il giusto lavoro da fare, e subito quando invece l'ho cominciato a scrivere in siciliano, cioè nella lingua che quei tonnaroti, quei pescatori, con la lingua usata da quei pescatori e la lingua in cui mi raccontavano tutto quello che avevo sentito quei pescatori lì, ho capito che era quella la giusta strada da fare. Ma c'è di più, queste scialome, questi canti si stavano perdendo anche nella memoria dei figli di questi pescatori che non volevano più fare il lavoro dei padri, cercavano un lavoro di impiegati, cercavano un altro tipo di lavoro, conoscendo anche la fatica dei pescatori, non avendo la passione e l'amore dei loro padri, cercavano di fare altro. Ecco, questa memoria di questi canti, di questa ritualità, di queste espressioni vocali, si stavano perdendo, e dunque io ho avuto l'opportunità di conoscere Mosolina, il quale mi ha cantato, io ho registrato e ho ovviamente inserito nello spettacolo queste scialome, che sono questi canti che oltre a essere i canti per cui un'intera ciurma di 40 persone cantando si danno il tempo e vanno all'unisono, oltre a questo c'è una grande bellezza nel canto stesso, sono tutte invocazioni alla divinità, sono tutte invocazioni a Dio, e perché li aiuti nella loro fatica. E quindi c'è tutta questa grande bellezza di canti che si stava perdendo e che io ho recuperato, cosa di cui onestamente vado molto orgoglioso.
Allora, signor Pirotta, noi la ringraziamo di questo collegamento.
Sono io che ringrazio voi.
Le auguriamo in bocca al lupo per lo spettacolo di domani e buon soggiorno nel nostro paese.
Grazie a voi, spero che gli ascoltatori si siano incuriositi e possano prenotarsi per vedere lo spettacolo. che come si è capito non è soltanto uno spettacolo, ma appunto, usando una parola che abbiamo già usato, è anche una liturgia.
Un saluto grande.
Grazie a voi, buonasera.
Arrivederci.